Freak Out.
La musica e i fatti degli anni 60 e 70.
Un programma di e con Gianni Agnesa
e Gino Scarpa per Cagliari Social Radio. Amiche e amici.
Non lo devo dire io. Cominciamo bene. Amici e amiche di Radio X.
Benvenuti, benvenuti a una nuova puntata di Freak Out,
che è la quindicesima.
Quindicesima puntata. Voi sapete, noi parliamo di musica degli anni 60-70, con qualche sconfinamento negli anni 80, e di quello che successe allora. Noi siamo un po' tristi
anche
perché
90,
anche 90, perché la settimana scorsa ci avete lasciato soli. In concomitanza con il festival di Sanremo, c'è stato un calo degli ascoltatori, Gino.
Ma io pensavo che tutti quelli che invece sono calati a Sanremo fossero venuti ad ascoltare la nostra trasmissione.
Potrebbe essere.
Cioè il motivo del crollo,
c'è stata una compensazione,
del duo,
quindi
fosse stato causato dalla nostra trasmissione. Questa puntata è dedicata clamorosamente non più agli anni 60 e 70, ma agli anni 80. Sarà una trasmissione in cui parleremo poco, perché dovremo dare ampio spazio alla musica, e vi raccomando di abbassare il volume della radio quando parliamo noi, e invece di spararlo a manetta quando partono le nostre selezioni. Un album del 1987 che è un'altra pietra miliare del rock, anche se il mio compagno d'avventura,
che no, io me ne vado,
che è legato ai Genesis, a The Musical Box, non condivide. Eppure nell'ambito del rock, anche il primo album dei Guns N' Roses è una pietra miliare. I Guns N' Roses vengono da Los Angeles, sono tutti dei ragazzi immigrati a Los Angeles da varie parti degli Stati Uniti e anche dall'Inghilterra. Los Angeles, che era la città del peccato.
Infatti la giungla di cui parlano,
la
giungla urbana di sesso, anche violenza.
Dopo una Paradise City che comunque sempre si
riferisce. Non è quella di, non è un'ode a Tarzan, ecco, Welcome
no,
to the Jungle.
No, non è né al Peace and Love, tutto così floreale di San Francisco. È un po' una via di mezzo tra i quartieri bui di New York La scena glam anche di Londra, che aveva trovato proprio a New York degli epigoni in un gruppo chiamato New York Dolls. Glam rock era di importazione inglese e i New York Dolls lo estremizzarono praticamente travestendosi da donne e amplificando il suono duro, che fondamentalmente di derivazione Rolling Stoneiana, che avrebbe influenzato un po' tutto questo genere musicale. Gianni sempre più perplesso.
Sì, no, ma per me il limite superiore del rock era i Deep Purple, quindi qua siamo stiamo andando oltre. Veramente siamo in un territorio che non mi è consono, però lo osservo. Bene, insomma, bene. Sia la musica, sia la musica in generale, le voci, l'uso degli strumenti non è che mi acchiappi molto, ma questo non significa che i Guns Roses non siano, e il genere non sia amato da molti ragazzi, da molte persone.
Il glam si fonde con una gestione del rock più tradizionale degli epigoni americani dei Rolling Stones, gli Aerosmith, e li ascoltiamo adesso con Walk This Way. She was doing that, and an old love was here to stay. What you told me to do? Gli Aerosmith tu li conoscevi più che altro perché la figlia del cantante era Liv Tyler, l'attrice che tra l'altro è sparita, non so se ha lavorato anche con Bertolucci. Non ricordi Liv Tyler?
No, non mi ricordo Liv Tyler. Mi ricordo Bonnie Tyler.
No, Liv Tyler era Bonnie, però non era Liv Tyler.
Giusto un siparietto, una nota a fondo pagina su Cagliari 1987. 1987, diciamo, è l'anno che abbiamo preso come riferimento, no, abbinato al disco dei Guns Roses, che è al centro della nostra trasmissione. Una pacifica Cagliari amministrata da Don Paolo De Magistris. Ecco, oh, noi tu parli di Los Angeles, di New York come luoghi. No, pensiamo che in quel periodo c'erano forti tensioni negli Stati Uniti. Non è che gli Stati Uniti siano mai stati esenti dalle tensioni, ma era il secondo mandato di Reagan. C'erano parecchie questioni aperte a livello internazionale, a livello nazionale. La politica americana era caratterizzata proprio dalla violenza, l'indice di criminalità aveva raggiunto il massimo picco nelle grandi metropoli, sia New York che Los Angeles. Era il primo giorno. A Cagliari c'era Don Paolo, che si preoccupava naturalmente dell'amministrazione della città, di accogliere il Papa. È stato... E c'erano le circoscrizioni all'epoca. E c'erano anche dei giovani che...
Quindi tu eri presidente di qualche circoscrizione.
No, io ero
e adesso devi restituire il gettone, perché hanno scoperto che ve li hanno dati in modo illegittimo.
Devo dire, quella consiliatura fu esente da questi problemi. Mi sembra che prendessimo all'epoca 10.000 lire a seduta, lorde ovviamente, quindi erano
lorde all'epoca,
8.000 lire a seduta, e ero all'opposizione, fui eletto con 45 voti nella circoscrizione numero 1 per Democrazia Proletaria, ero testa di lista e presi ben 45 voti. Io non mi votò nessuno, però qualcuno, coerenza, per sbaglio, non so, mi votò, e fa sai tutta questa consigliatura all'opposizione. Peraltro mi corre l'obbligo a ricordare Silvana Aquilotti, che era già allora consigliere di circoscrizione.
Che strumento suonava?
No, Silvana è mancata qualche giorno fa, ed è una straordinaria personaggio di stampace, aveva un'edicola, aveva avuto un trascorso politico straordinario, e la ricordiamo, come ricordiamo questa esperienza molto interessante, che si poneva fra i comitati di quartiere, cioè strutture molto spontanee dove la gente effettivamente poneva i propri problemi, e invece un po' il burocratico della struttura amministrativa. Mi sto appesantendo troppo, però 1996, torniamo alla musica.
Sicuramente però non trovavate degli spazi adeguati per far suonare i giovani gruppi musicali. Io di questo sono convinto, cosa che invece a Los Angeles capitava anche a dei finlandesi trapiantati lì. Si chiamavano Hanoi Rocks e avevano anche loro questo look iper glam, da cui poi Guns N' Roses avrebbero tratto ispirazione.
She in need of a lover like me, and there she is now. I gotta go and give her a great big kiss. But now that I'm in her, I don't wanna lose her. These moments are taking me to heaven, but they don't seem to take her.
Caro Gianni, io mi sono anche un po' documentato a mia volta sul 1987 e ho, a proposito della pacifica gestione del sindaco Don Paolo, mi sono trovato una informazione che è relativa allo stesso giorno di oggi, che non dico perché potrebbe essere giovedì come venerdì o come domenica, però nella stessa data del 1987 ho trovato questa discussione di praticamente quattro giovani fan che nel giornale vengono definite come Bea, Cinzia, Betty, anzi sono tre, chiedo scusa, che andavano a protestare perché era in programma una tappa del concerto dei Duran Duran e Cagliari non aveva gli spazi per poterli accogliere. E quindi allora assessore allo spettacolo, che era...
non so, forse dal Cortivo.
Dal Cortivo, esatto, perfetto. Giurava e spergiurava che se non era Sant'Elia sarebbe stato l'ippodromo. Anche se... avrebbe avuto un precedente con tal Giacometti che a Sant'Elia portò un concerto di Joe Cocker che però non aveva pagato il comune non so quale tassa, quale affitto dello stadio. Che mi sai dire tu di questo?
Di questa vertenza?
Di questa vertenza.
Diciamo che il tempo è passato, ma le questioni rimangono aperte, i posti dove
Sant'Elia
fare,
adesso che è un delabro potrebbe essere utilizzato come arena.
C'era sempre questo problema perché il comune dava in concessione al Cagliari lo stadio e il Cagliari Calcio ha sempre esercitato come dire, il diritto di far entrare chi voleva. Mi ricordo insomma la questione di molti che volevano fare atletica dall'interno dello stadio non la potevano fare perché Cagliari Calcio non lo stadio e in nostra gestione i ragazzi correvano fuori allo stadio anziché nella pista quando c'era. Di questa avvertenza non mi ricordo, non mi ricordavo. Ho sentito dei diversi concerti al Sant'Elia, peraltro. I Rockets mi ricordo con dei laser potentissimi. Ho sentito Bennato al Sant'Elia.
Mi critica i Guns N' Roses,
ma sono entrato gratis. Sono entrato nelle ultime quattro canzoni dei Rockets. Facciamo entrare alla fine, dopo un po'.
Nella
peraltro
Los
invece
Angeles.
Volevo dire, scusami Gino, che mi sono ovviamente documentato nel frattempo su Liv Tyler. Ci picchia se la conosco. Oh, bastava che mi dicessi la giovane di Armageddon, avrei ricordato.
No,
e non solo Bertolucci, certo. Io parlo
ti ho nominato
solo.
Bertolucci, no. Certo, il livello culturale non era da Armageddon.
Sì, ma vediamo per i ricordi immediati. mi funzionano di più, come dire, i blockbuster, ecco.
I Motley Crue invece a Los Angeles, anche loro facevano da termine di paragone per i giovani Guns N' Roses.
You say I love is
Young. Cos'è? Anche negli Stati Uniti hanno problemi.
Too young to fall in love.
Sì, no, to fall in love. Sempre lì torniamo.
Come, non ho l'età in pratica.
Sì. A proposito di non ho l'età, 1987, anno in cui il festival di Sanremo.
Secondo te, no, una domanda a bruciapelo: quanti migliaia di dischi hanno venduto in Motley Crue?
E cos'è? 2 milioni di dischi?
90 milioni di dischi.
Ma stai scherzando?
Così dico.
E dove?
All over the world.
Dicevo, 1997 è il festival di Sanremo presentato da Pippo Baudo e Carlo Massarini, che gestiva il dopo festival da quel tendone nel quale si esibì
Paul McCartney.
No, si esibì Patsy Kensey col suo gruppo.
La famosa spallina che non ho mai vista.
La spallina fantastica, abilmente murigata da Patsy Kensey perché cadesse. Durante il festival morì Claudio Villa e Pippo Baudo interruppe la presentazione. No, in ospedale, cardiopatico.
Interruppe
la. Però volevo dirti velocemente: i primi, per capire un pochettino sempre questa differenza fra la musica che ascoltiamo contestualizzata in Gran Bretagna, Stati Uniti e quanto avveniva in Italia. Al primo posto la grande ammucchiata di Tozzi, Morandi, Ruggeri con Si può dare di più, insomma una specie di governo Renzi canzone. Al secondo posto Toto Cutugno con Figli. Al terzo di Toto Cutugno, ovviamente. Ai figli di chi? Non so come sia messo Toto rispetto ai figli, immagino che ne abbia un esercito. Al terzo posto la mitica Nostalgia Canaglia di Albano e Romina Power. Io amo di Fausto Leali, che ricorderai benissimo. Al quinto posto Peppino Di Capri, Il Sognatore. Sesto posto Tanti Auguri, Marcella Bella. Settimo posto Ricchi e Poveri con Canzone d'Amore. All'ottavo posto l'unica cosa salvabile,
la crema della
che le donne non dicono, Fiorella Mannoia, una canzone bellissima di Enrico Ruggeri. Al nono posto Come dentro un film, Luca Barbarossa. E al decimo posto Christian con Aria.
Christian De Sica.
No, Christian e basta, quello che aveva sposato Donna Moroni e che è finito nell'effigie di una moneta di non mi ricordo quale emirato arabo, perché piaceva molto al locale califfo. Questo per dire che genere di musica si ascoltava nel 1987 in Italia, ovvero quella che si ascoltava a Sanremo e quella che veniva premiata. Peraltro, e volevo chiudere comunque fare un passaggio su Sanremo, molti degli ascoltatori sono rimasti colpiti dall'esibizione di Stromae.
Sì.
Che il cantante belga. Devo dire che il festival di Sanremo, come manifestazione tipicamente italiana, è un blob dove c'è sempre di tutto. C'è la melassa delle canzoni che abbiamo appena detto, che ancora permane, riesce comunque a portare anche musica di qualità, che ovviamente inserisce dentro. Ogni tanto ci sono dei lampi. Io mi ricordo, Gino, noi più volte abbiamo ricordato gli Yardbirds del 66, insomma, e mi ricordo Peter Gabriel. Cioè ci sono Sanremo è questo strano contenitore dove c'è un sacco di, appunto, di miele e torte con la panna, però ogni tanto c'è anche qualcosa di più gustoso, di più originale.
A questo proposito, i nostri ascoltatori, perché a noi non portano?
Vero.
A Los Angeles invece c'erano dei giovani che cercavano di avere successo. Uno di questi si chiamava Axl Rose, un nome d'arte, e aveva messo su un gruppo chiamato Hollywood Rose, che faceva del post-punk piuttosto duro, e ascoltiamo Killing Time.
Yeah.
blues faceva lega ogni tanto con gruppi diversi, con amici musicisti diversi. Uno di questi si chiamava Tracy Guns e con questi mise su il primo embrione di quelli che sarebbero diventati appunto i Guns N' Roses, e tenne poi lui il nome del gruppo, che era mutuato dai cognomi di costoro. Axl Rose era un tipo particolarmente litigioso, particolarmente rissoso, era negli anni 80, ma lo è tuttora. Quindi bisticciava frequentemente con i compagni di band e anche con gli spettatori, risse continue, eccetera eccetera. Quindi si ruppe il sodalizio con Tracy Guns, che mise su a sua volta un gruppo, i Los Angeles Guns, che ascoltiamo anche in questo caso per un assaggio. Quindi LA Guns, i prossimi Guns N' Roses, un altro gruppo che frequentava i bassi fondi di Los Angeles, erano i Faster Pussycats, anche loro estremamente tirati con le chitarre e con una voce
stridula,
acutissima del frontman, e li possiamo ascoltare, cosa dici?
Ascoltiamo, se proprio dobbiamo.
Babylon.
Your girlfriend weighs a ton. We were spot.
And Buffy's on my thigh. No, we won't shut up. We're just babbling on and on. Babbling on, babbling on and on.
Mi domandavo, posto che questa musica non mi è familiare. Caro Gino, caro maestro, volevo chiederti
fare la trasmissione avendo a fianco un compagno che è così poco motivato.
No, vabbè, okay.
Io cerco di alzare il volume della tua cuffia, ma non c'è niente da fare.
Volevo chiederti, io di musica grunge non so niente, questo che stiamo ascoltando è air metal, no? Un altro genere.
Sì.
Però, diciamo,
metal da strada, street metal. Glam metal.
Però ecco, nella pochi metal. Chilometri sopra, Seattle, nasce questo genere musicale che ha i presupposti poi sociali, culturali, più o meno sono gli stessi. Sì, una società ribelle che fa l'ampio uso di droga.
Seattle probabilmente è più provinciale di Los Angeles.
Molto più industriale come città, è una città fondamentalmente industriale in cui ci sono seri problemi di traffico perché ci sono talmente tante fabbriche che devono scalare gli orari di ingresso. C'è la Boeing, c'è la Microsoft.
Lì probabilmente c'erano delle situazioni di sopravvivenza, invece qua erano tutti ragazzi dedicati all'edonismo più sfrenato, quindi c'erano due tipi di...
Però proprio due generi diversi, Gino, non so.
Beh, erano sempre delle derivazioni hard, se
sempre
vogliamo.
Rock, diciamo, composizioni musicali non
però
troppo...
Però lì forse l'aspetto sociale era diverso, perché questi a tutto pensavano meno che a dover tirar fuori la pagnotta per campare.
Yes.
Pensavano a recuperare i soldi per... droghe, per festini e per andare, chi non suonava, per andare ad ascoltare gruppi, almeno questo è quello che raccontano gli studiosi della fenomenologia rock.
Senti, ma giusto
quindi...
per...
No, non farmi altre domande, mi metti in difficoltà.
No, Nirvana, dove li collochi?
Nirvana sono
nel grunge, vero? Certo. Così, insomma, voglio dire, giusto perché, come ti dicevo, io tendo a semplificare poi i concetti, ma se Guns Roses è
la vetta di quel genere.
Okay. Adesso mi ci ritrovo un pochettino come riferimenti culturali. Riprendiamo con la musica.
Quindi questi ragazzacci, finalmente, appunto, attraverso diverse scissioni, fusioni, sono riusciti a trovare la quadratura di un quintetto come si deve. E appunto il vocalist Axl Rose. E gli altri, Izzy Stradlin era il chitarrista portato dietro da Axl Rose, dai LA Guns, e poi un chitarrista inglese soprannominato Slash, Steve Adler alla batteria e Duff McKagan al basso. Facevano molte prove, tra queste una rievocazione di Jumping Jack Flash dei Rolling Stones. Guns furono notati nei circuiti mentre facevano dei concerti nei club locali e adocchiati da moltissime case discografiche, raccontano che praticamente avrebbero stipulato subito un contratto con la Geffen Records, però per scroccare ceni e pranzi passarono almeno un mese facendosi contattare da tutti i talent scout delle case discografiche, anche se sapevano che il loro destino era già con la Geffen. Dimmi Gianni.
No, dicevo che Sanremo faceva abbastanza schifo, mentre nel 1980, dopo Festival, vabbè, Massarini sempre perché Gigione Egia, un piaccione, insomma. A me un tempo piaceva, mi è sembrato anche una persona innovativa Carlo Massarini, faceva delle trasmissioni sulla navigazione su internet quando pochi avevano internet ed era
Mr. Fantasy.
E la cosa che mi colpisce del 1997, l'anno intorno al quale ruota in qualche modo la nostra trasmissione, Appetite for Destruction, no?
Che è l'album che sta andando in onda su?
Stiamo andando in onda su Radio X, la nostra trasmissione si chiama Freak Out ed è dedicata a tutte le amiche e amici che sono appassionati di musica diciamo di qualità e che è contestualizzata, quindi capendo che cosa avveniva intorno.
Questa
cerchiamo
musica di qualità, detto in questo tono, mi fa intuire.
No, volevo dire che quello fu un anno veramente di grande qualità cinematografica. I cinque film migliori regie degli Oscar di quell'anno sono Platoon di Oliver Stone, che vinse l'Oscar per la migliore regia, seguito da Velvet Blue di David Lynch, da Anna e le sue sorelle di Woody Allen, da Mission di Roland Joffé e da Camera con vista di James Ivory. Niente proprio di meno che, cioè, questi cinque film sono tutti entrati nella storia della cinematografia mondiale. Un anno veramente fantastico dal punto di vista dei film, per non parlare di Figlio di un Dio Minore con William Hurt, o di Paul Newman che vinse l'Oscar come attore protagonista con Il colore dei soldi. Un anno veramente fantastico per quanto riguarda la cinematografia, e siamo lì perché gli Oscar
Los Angeles. I Guns N' Roses registrarono per conto della Geffen un primo album, un finto live, dal quale estraiamo una versione di un brano degli Aerosmith, Mama Kim. Stiamo realizzando un'impresa, perché è una trasmissione dedicata ad un album di cui praticamente abbiamo ascoltato solo un pezzo.
Sì,
e adesso
prima,
abbiamo un quarto d'ora a disposizione. Prego.
Anni, dicevo, 1987, di grandi produzioni cinematografiche, ovvero di premi. In effetti i film furono prodotti l'anno precedente, ma l'87 fu anche l'anno della produzione di Fantastica Moana.
Ah.
Ora, ti ricordo di Gino che in quegli anni...
Era una comparsa, mi ricordo di averti visto.
Non era una comparsa.
In quella videocassetta che
non era una comparsa, forse avrei voluto.
In quell'edicola di Via Roma.
No, però i fratelli Spano, come ricorderai, avevano un negozio dove noleggiavano le videocassette all'uscita di Cagliari verso la
Porchis,
playa.
Quello lì.
No, avevano io avevo la tessera per noleggiare le cassette. Mi ricordo gli chiesi a Ferruccio.
Ferruccio Spano, sì, certo.
Qual è il film più richiesto? Mi ha detto in assoluto Fantastica Moana. Era, cioè, e loro ne avevano tipo 10 copie, perché si ricordi come funzionavano i noleggi delle cassette?
Adesso, siccome mi sfugge questo film, se mi accendi la trama.
Però potrei citarti invece la trama di un altro film che uscì in quell'anno, che è Castaway. che però non è
del 87, Castaway.
Castaway, Castaway è un film che è una storia vera che uscì nel 87, okay. È di uno scrittore che mise un annuncio dicendo: io voglio andare su un'isola deserta con una donna che sposerò. E risposero diverse persone. Questa,
mai visto questa,
quello aveva 46 anni. Rispose questa ragazza di 25 che fu scelta. Andarono su un'isola di Papua Nuova Guinea, essendo territorio australiano. Okay. Era richiesto di sposarsi. Si sposarono.
Bene.
Lui fece questa esperienza di vita con una casta, donna casta. Lei scrisse un libro che ebbe un successo straordinario, quindi fu un investimento. Naturalmente, finita l'esperienza, lei se ne andò per conto suo. Okay. E uscì il film.
E invece i Guns N' Roses, ascoltiamo il secondo brano dall'Appetite for Destruction, è intitolato Paradise City.
Take me down to the paradise city where the
Quindi Gianni, che mi dici?
Beh, un'altra canzone disperata. Portami nella città paradiso, dove l'erba è verde, le ragazze sono belle, portami a casa. È uno che sta malissimo, che chiede aiuto, mi chiede l'elemosina, insomma, mi sembra.
Sei
nello
un traduttore simultaneo eccezionale.
Hai visto?
Lo slang Los Angelino
non è così, non è così semplice. Sì, ma io ho acquisito l'orecchio. E comunque, caro Gino, io che sono da 15 anni che frequento le scuole di inglese per provare a imparare.
Che frequentassi il Sunset Boulevard.
Devo dire che l'americano, il californiano è molto, molto più comprensibile del texano.
Perché c'è un'influenza Mexico.
Ma non lo so, può darsi, bravo, questa è una buona spiegazione. Sì, potrebbe essere anche questo. Ma molto, lo trovo molto più semplice e comprensibile. E se non che capisca al volo le canzoni di Guns N' Roses, però.
Un altro brano, visto che il tempo scorre inesorabilmente, ci siamo fatti prendere un po' la mano dai ricordi. Un altro brano che è diventato celeberrimo da Appetite for Destruction è Sweet Child of Mine, che è stato anche per conto suo un singolo di grande successo.
Like
ricorderai?
Oh yes.
Le feste da ballo?
We'll be right back.
No, io non mi ricordo alle feste Sweet Child of Mine, mi ricordo una lunga fila a Tuarreda nel chiosco aspettando che mi dessero un panino, la mandavano a tutto volume e la gente in fila piano piano iniziò a ballare legata a questo ricordo umido una umida attesa,
qualcosa di simile. Tu che parli sempre di dittature nel Centro America,
yes,
mi sembra di ricordare, ma è un ricordo piuttosto sì, approssimativo, che uno di questi dittatori liberatori del popolo che poi diventano dittatori fu mandato via e si rifugia in un'ambasciata per farlo uscire. Questo era un appassionato di musica classica, eccetera. Per stanarlo, gli americani che circondarono questa ambasciata mandarono per giorni a tutto volume Welcome to the Jungle.
Dai, veramente.
Lo presero per una sorta di esaurimento. Si arrese, finissero tutte così le guerre, però non sarebbe male. Oh Gianni, non abbiamo detto che oggi alla regia non c'era il nostro abituale tecnico, maestro di cerimonie, certo. Ma finalmente c'era una bella ragazza e quindi noi siamo contenti di questa circostanza. La trasmissione volge al termine, abbiamo il tempo per un brano su cui sicuramente parleremo, diremo qualche...
Ok, e chiediamo cellulare. Naturalmente alle ascoltatrici e agli ascoltatori se hanno
un feedback
su questa trasmissione, se hanno gradito la musica, se hanno gradito, se hanno dei suggerimenti da darci, e soprattutto chi fosse questo dittatore del Centro America stanato
dalla prossime puntate
si era rifugiato,
vi faremo sapere
questa forma di intelligence.
It's So Easy è l'ultimo brano che ascoltiamo da Appetite from Destruction.
Come dire, pensiero di chiusura, mi domandavo cosa sia rimasto di questo genere musicale che aveva questa iconografia così violenta, pistole, teschi.
È tuttora vivo,
lotta insieme a noi.
Sì, ti ricordo che tu stai guardando la copertina del disco di Guns N' Roses, riveduta e corretta, perché la prima copertina era stata fatta
ancora
volutamente
più violenta
rispetto a quella che vedi tu.
Vabbè,
perché c'era
dischi...
una ragazza violentata da un robot, quindi sangue dappertutto, molto splatta.
No, voglio dire, ormai manca la fisicità dei dischi, nel senso che i dischi non esistono più. Quindi...
Come no?
Cioè, voglio dire, esistono i dischi, ma la diffusione dei dischi è enormemente ridotta, ma vale molto più l'immagine dei video. No, come dicono
che
gli esperti,
sono estremamente violenti.
Allora salutiamo le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori per aver seguito
con
ringraziamo per aver seguito questa 15ª puntata di Freak Out, che potrete ascoltare oggi giovedì in diretta, l'avete ascoltata venerdì di pomeriggio alle 15, la domenica alle 18, oppure potete scaricarla dopo questa diretta, verrà messa in onda, quindi in streaming dal sito di Radio X, diffonderla nell'aereo.